Certificato di competenza in lingue moderne, italiano. Ascolto, livello C1, prima parte.
Fra poco sentirai il testo di un'intervista. Ascolti la registrazione e indichi l'affermazione giusta. La prima risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte, per quanto possibile, durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente. Ha 90 secondi per leggere le informazioni date.
Inviato speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini.
Storie.
Problemi.
Tendenze.
Opinioni.
In questo numero.
Attore, regista, produttore, sceneggiatore. Carlo Verdone, dopo il suo 60° compleanno, si confessa e traccia un bilancio della sua incredibile carriera. Anta, ma non li dimostra.
Di Antonio D'Olivo.
Seduto su un grande divano beige, Carlo Verdone mi parla delle sue ultime scoperte musicali. Il grande salone è accogliente e caldo, tante le foto, Verdone con Fellini, Troisi, con Mary Streep, con Sordi, e l'elenco potrebbe continuare. Le finestre ci mostrano un panorama favoloso. Da casa Verdone, un attico gigantesco, si domina tutta Roma e oggi il cielo è azzurro come non mai. Tetti, cupole, statue, campanili sembrano lucidati da un maggiordomo puntiglioso e solerte. Nel novembre scorso l'attore regista ha compiuto 60 anni, una tappa importante, e lui, a volte ipocondriaco e grande esperto di farmaci e sempre aggiornatissimo, conferma di sentirsi in forma, e mentre lo dice, con gli occhi, ci chiede una sorta di conferma. Allora Verdone, da qualche settimana appunto, ha superato felicemente la boa dei 60. Proprio non si sentono, vero?
Non si sentono, nel senso che è un numero importante che dovrebbe testimoniare poi in qualche modo il raccolto dopo la semina fatta negli anni degli inizi. E devo dire che il raccolto è stato molto buono. Fortunatamente la salute mi è ancora alleata, quindi posso andare bene, posso ancora camminare con una certa decenza, con una certa eleganza, posso ancora... con un pochino di fiatone, un pizzico in più, però insomma mi sembra già un miracolo, dai, come stanno andando le cose.
Beh, alle spalle c'è una carriera fenomenale, c'è la capacità di restare poi soprattutto sempre se stesso.
Sono veramente molto fortunato, perché oggi come oggi avere una carriera di 32 anni non è una cosa semplice, non ci può riuscire nessuno, perché oggi sei consumato dalla televisione, sei consumato da tutto, da tante cose. Però forse la mia fortuna è che ho avuto una base di insegnamento classico, nel senso che sono uscito dal centro sperimentale Presidente Roberto Rossellini, ho avuto un produttore che si chiamava Sergio Leone. Sono nato praticamente ancora in un periodo dove c'erano dei grandi maestri.
Con che aggettivi Carlo Verdone descriverebbe la sua carriera fino a oggi?
Un uomo che si stupisce sempre. Io, se non ho lo stupore per qualcosa, mi sento che esisto ma che non vivo. Riesco sempre a intercettare un piccolo dettaglio, poi quel dettaglio però racchiude tante altre cose, allora mi aiuta a fare dell'ironia, magari anche su un tema magari serio o delicato. Cogliere l'ironia oggi in determinate situazioni non è affatto facile, ecco questo. Però se forse la mia forza è quella di non vivere da protagonista, ma da vivere sicuramente da fan. Io sono sempre un grande fan dei grandi talenti e ho sempre detto che fino a quando ci sarà Eric Clapton, Robert Plant, David Sylvian, l'energia e la creatività di David Lynch, certo sono dei grandi esempi, però mi sento ancora, vedo che loro hanno la mia stessa età, vanno avanti, anzi Lynch ce n'ha pure molti di più, pure Clapton, pure Plant, insomma sono degli esempi per dire dai, ancora c'è posto, ancora c'è da fare qualche giro di corsa.
Quali sono fino ad oggi i film realizzati da Carlo Verdone che sono veramente nel cuore di Carlo Verdone?
Compagni di scuola, Me l'hai detto il giorno che ti ho incontrato, Viaggi di nozze, Lupo e lupo, Borotalco.
Le battute dei film di Verdone sono entrate nello stile di vita degli italiani. Qual è qualche battuta dei film di Verdone che a Verdone è rimasta particolarmente nel cuore ancora oggi?
Ma la più importante secondo me è stata quella più ripresa come titolo da quotidiani e magazine, lo famo strano, o famo strano, perché lo famo strano è una frase che a leggerla non vuol dire niente, per come l'ho detta io in quel film in Viaggi di nozze, per come la dice Ivano con quel tono stanco, così buttato via, sornione, invece vuol dire molto. Famo strano è andiamo oltre, cerchiamo un'emozione che va ancora oltre, ancora oltre, ancora oltre. E questo è un po' il comune denominatore di quest'epoca che stiamo vivendo.
E come famo?
Un famo strano.
Com'è nata quella frase?
In quel periodo, stiamo parlando della metà degli anni 90, avevo diversi amici, ogni tanto parlavo con loro e sentivo che la parola, come stai? Ma mi sento strana oggi, mi sento come un po' apatica. Quindi sentivo sempre che strano voleva dire, in realtà voleva dire una cosa, sono una depressa, però nessuno aveva il coraggio di dire sono un depresso, quindi quel mi sento strana, è una giornata strana, stanno a succedere delle cose strane, quindi questo strano voleva dire tutto e niente, però strano era proprio l'identificazione di un'indolenza un po' anche di chi non ha voglia di ricercare una parola più corretta per dire come sta, ma la condensa in strano. Quindi quando Ivano e Jessica tentano di eccitarsi in qualche modo, perché ormai hanno ormai consumato tutto, e dicono ufamo strano, ecco, allora a quel punto scatto una risata e per la mia faccia e per la faccia di Jessica alias Claudia Gerini, e quindi quello ufamo strano secondo me è stata una battuta sicuramente molto 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 importante.
Film di riferimento per Carlo Verdone che sono proprio i pilastri?
Io ho 4 film di grande riferimento. Allora, per quel che riguarda la commedia, dirò Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini. Tutto il Fellini in bianco e nero è stato secondo me una grandissima lezione. E poi direi alcuni film di Frank Capra, Arsenico e Verchi Merletti, che proprio sono film perfetti per capire la struttura di una commedia nella scrittura e nella dinamica. Billy Wilder, il primo Woody Allen è stato molto importante.
Sergio Leone la chiamava l'uomo che guarda per la sua capacità di cogliere ogni piccola cosa, ogni dettaglio. Ecco, come vede Carlo Verdone l'Italia di oggi?
È un paese veramente alla deriva e mi dispiace che un paese che incredibilmente è il paese cattolico per eccellenza sia il paese più amorale del mondo.
Siamo a casa di Carlo Verdone e davanti noi abbiamo un panorama di Roma magnifico. Chiudiamo con una battuta su questa città, Roma. Come sta Roma oggi?
Roma, poverella. Insomma, c'è molto da lavorare per questa città. È stata una grande città, adesso rischia di essere solo una città grande.
Grazie per la chiacchierata, Verdone.
Grazie a voi che siete sempre così affettuosi con me. Un bacio a tutti e grazie Antonio.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo. Adesso ascolti nuovamente la registrazione.
Inviato speciale.
Il settimanale del giornale Radio Rai.
Uomini.
Storie.
Problemi.
Tendenze.
Opinioni.
In questo numero.
Attore, regista, produttore, sceneggiatore. Carlo Verdone, dopo il suo 60° compleanno, si confessa e traccia un bilancio della sua incredibile carriera. Anta, ma non li dimostra.
Di Antonio D'Olivo.
Seduto su un grande divano beige, Carlo Verdone mi parla delle sue ultime scoperte musicali. Il grande salone è accogliente e caldo, tante le foto, Verdone con Fellini, Troisi, con Mary Streep, con Sordi, ed elenco potrebbe continuare. Le finestre ci mostrano un panorama favoloso. Da Casa Verdone, un attico gigantesco, si domina tutta Roma e oggi il cielo è azzurro come non mai. Tetti, cupole, statue, campanili sembrano lucidati da un maggiordomo puntiglioso e solerte. Nel novembre scorso l'attore regista ha compiuto 60 anni, una tappa importante, e lui, a volte ipocondriaco e grande esperto di farmaci e sempre aggiornatissimo, conferma di sentirsi in forma e mentre lo dice, con gli occhi, ci chiede una sorta di conferma. Allora Verdone, da qualche settimana appunto, ha superato felicemente la boa dei 60. Proprio non si sentono, vero?
Non si sentono, nel senso che è un numero importante che dovrebbe testimoniare poi in qualche modo il raccolto dopo la semina fatta negli anni degli inizi. E devo dire che il raccolto è stato molto buono. Fortunatamente la salute mi è ancora alleata, quindi posso andare bene, posso ancora camminare con una certa decenza, con una certa eleganza, posso ancora... con un pochino di fiatone, un pizzico in più, però insomma mi sembra già un miracolo, dai, come stanno andando le cose.
Beh, alle spalle c'è una carriera fenomenale, cioè la capacità di restare poi soprattutto sempre se stesso.
Sono veramente molto fortunato, perché oggi come oggi avere una carriera di 32 anni non è una cosa semplice, non ci può riuscire nessuno, perché oggi sei consumato dalla televisione, sei consumato da tutto, da tante cose. Però forse la mia fortuna è che ho avuto una base di insegnamento classico, nel senso che sono uscito dal centro sperimentale Presidente Roberto Rossellini, ho avuto un produttore che si chiamava Sergio Leone, sono nato praticamente ancora in un periodo dove c'erano dei grandi maestri.
Con che aggettivi Carlo Verdone descriverebbe la sua carriera fino a oggi?
Un uomo che si stupisce sempre. Io, se non ho lo stupore per qualcosa, mi sento che esisto ma che non vivo. Riesco sempre a intercettare un piccolo dettaglio, poi quel dettaglio però racchiude tante altre cose, allora mi aiuta a fare dell'ironia, magari anche su un tema magari serio o delicato. Cogliere l'ironia oggi in determinate situazioni non è affatto facile, ecco, questo. Però se forse la mia forza è quella di non vivere da protagonista, ma da vivere sicuramente da fan. Io sono sempre un grande fan dei grandi talenti e ho sempre detto che fino a quando ci sarà Eric Clapton, Robert Plant, David Sylvian, l'energia e la creatività di David Lynch, certo sono dei grandi esempi, però mi sento ancora vedo che loro hanno la mia stessa età, vanno avanti, anzi Lynch ce n'ha pure molti di più, pure Clapton, pure Plant. Insomma, sono degli esempi per dire, dai, ancora c'è posto, ancora c'è da fare qualche giro di corsa.
Quali sono fino ad oggi i film realizzati da Carlo Verdone che sono veramente nel cuore di Carlo Verdone?
Compagni di scuola, Me l'hai detto il giorno che ti ho incontrato, Viaggi di nozze, Lupo e lupo, Borotalco.
Le battute dei film di Verdone sono entrate nello stile di vita degli italiani. Qual è qualche battuta dei film di Verdone che a Verdone è rimasta particolarmente nel cuore ancora oggi?
Ma la più importante secondo me è stata quella più ripresa come titolo da quotidiani e magazine, lo famo strano, o famo strano, perché lo famo strano è una frase che a leggerla non vuol dire niente, per come l'ho detta io in quel film in Viaggi di nozze, per come la dice Ivano con quel tono stanco, così è buttato via, sornione, invece vuol dire molto. Famo strano è andiamo oltre, cerchiamo un'emozione che va ancora oltre, ancora oltre, ancora oltre. E questo è un po' il comune denominatore di quest'epoca che stiamo vivendo.
E come lo famo?
Un famo strano.
Com'è nata quella frase?
In quel periodo, stiamo parlando della metà degli anni 90, avevo diversi amici, ogni tanto parlavo con loro e sentivo che la parola, come stai? Ma mi sento strana oggi, mi sento come un po' apatica. Quindi sentivo sempre che strano voleva dire, in realtà voleva dire una cosa, sono una depressa, però nessuno aveva il coraggio di dire sono un depresso, quindi quel mi sento strana, è una giornata strana, stanno a succedere delle cose strane, quindi questo strano voleva dire tutto e niente, però strano era proprio l'identificazione di un'indolenza un po' anche di chi non ha voglia di ricercare una parola più corretta per dire come sta, ma la condensa in strano. Quindi quando Ivano e Jessica tentano di eccitarsi in qualche modo, perché ormai hanno ormai consumato tutto, e dicono ufamo strano, ecco, allora a quel punto scatto una risata, e per la mia faccia e per la faccia di Jessica alias Claudia Gerini, e quindi quello ufamo strano secondo me è stata una battuta sicuramente molto 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 importante.
Film di riferimento per Carlo Verdone che sono proprio i pilastri.
Io ho 4 film di grande riferimento. Allora, per quel che riguarda la commedia, dirò Lo Sceicco Bianco di Federico Fellini. Tutto il Fellini in bianco e nero è stato secondo me una grandissima lezione. E poi direi alcuni film di Frank Capra, Arsenico e Verchi Merletti, che proprio sono film perfetti per capire la struttura di una commedia nella scrittura e nella dinamica. Billy Wilder, il primo Woody Allen è stato molto importante.
Sergio Leone la chiamava l'uomo che guarda per la sua capacità di cogliere ogni piccola cosa, ogni dettaglio. Ecco, come vede Carlo Verdone l'Italia di oggi?
È un paese veramente alla deriva, e mi dispiace che un paese che incredibilmente è il paese cattolico per eccellenza sia il paese più amorale del mondo.
Siamo a casa di Carlo Verdone e davanti noi abbiamo un panorama di Roma magnifico. Chiudiamo con una battuta su questa città, Roma. Come sta Roma oggi?
Roma, poverella. Insomma, c'è molto da lavorare per questa città. È stata una grande città, adesso rischia di essere solo una città grande.
Grazie per la chiacchierata, Verdone.
Grazie a voi che siete sempre così affettuosi con me. Un bacio a tutti e grazie Antonio.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo.
Fine della prima parte. Seconda parte.
Fra poco sentirai il testo di un dialogo radiofonico. Ascolti la registrazione e risponda alle domande. La prima risposta è data come esempio. Sentirà la registrazione due volte. Segni le risposte, per quanto possibile, durante il primo ascolto e completi il lavoro durante il secondo. Ascolti attentamente. Ha un minuto per leggere le informazioni date.
Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato ai tatuaggi, un antico rito tribale praticato in tutto il mondo. Avere un tatuaggio o pensare di farsene uno non è un gesto isolato. Più di 40 milioni di americani oggi hanno un tatuaggio, un numero 4 volte maggiore rispetto a 50 anni fa. Ogni cultura ha le proprie tecniche, molte delle quali dolorose. Faremo un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei tatuaggi più antichi per conoscerli, apprendere le loro origini e capire perché questi riti tribali hanno conosciuto una tale esplosione culturale.
La mia ricerca inizia in quella che è considerata la terra più isolata del pianeta, la Nuova Zelanda. Questa è la culla dei Maori, famosi per l'orgoglioso spirito guerriero e gli eccezionali tatuaggi del volto. Gli inglesi, arrivati qui nel XVIII secolo, cancellarono quasi del tutto questa tradizione unica. Siamo ad Auckland, la capitale della Nuova Zelanda. Gli antichi disegni del volto, nati quasi 1000 anni fa, sono ormai scomparsi. Ma da poco questa antica forma d'arte è stata riscoperta. Il tradizionale tatuaggio Maori, con spirali e linee curve, si ispira interamente alla natura. Ogni disegno ha un significato specifico. Questa tradizione del tatuaggio potrebbe sembrare moderna, in realtà risale a più di 1000 anni fa, quando i marinai delle isole del Sud Pacifico migrarono in quella che oggi è la Nuova Zelanda. I tatuaggi sul corpo si sono evoluti fino a privilegiare il disegno facciale, chiamato moko. Ogni moko comunica informazioni dettagliate sulla persona che lo porta, la sua famiglia e il suo rango. Per le donne il moko è un ornamento. Per gli uomini è il tradizionale segno di riconoscimento dei guerrieri. La vita dei Maori cambiò drasticamente quando iniziarono ad arrivare i primi esploratori inglesi nel Sud Pacifico, alla fine del 1700. Era la prima volta che degli occidentali vedevano dei tatuaggi e rimasero affascinati dai tatuaggi del volto, al punto da arrivare a collezionare le teste degli indigeni come ricordo o merce di scambio per l'acquisto di armi. Alla fine del 1800, i Maori smisero di farsi i moko. Questa forma d'arte scomparve, sopravvivendo solo nei villaggi più remoti. Ma negli ultimi anni si è assistito ad una rinascita del moko. Alcuni giovani li hanno recuperati per onorare i loro antenati ed esprimere l'orgoglio Maori. Il moko è riservato ai soli Maori. Averne uno senza essere Maori viene considerato molto offensivo. Lo strumento tradizionale Maori per il tatuaggio è uno scalpello con la punta piatta. Il disegno viene scavato nella pelle. Quando la ferita guarisce, viene riaperta. Si forma così una cicatrice che viene riempita con inchiostro ricavato da linfa di piante e fuliggine. I riti dei Maori sono molto antichi. Si pensa che i loro tatuaggi siano stati introdotti dalle antiche popolazioni polinesiane 2000 anni fa. Il tatuaggio tribale hawaiano è molto simile al moko neozelandese. Sono entrambi originari della cultura polinesiana, i cui navigatori si insediarono per primi su queste isole. Anche questa è un'antica arte, che gli artisti del tatuaggio vogliono riportare in vita. I tatuaggi tradizionali polinesiani sono realizzati a mano, con strumenti ricavati da ossa di animali. Credetemi, sono molto dolorosi. Qui incontro il tatuatore che mi spiega lo stile dei suoi tatuaggi.
I tatuaggi del mio corpo si chiamano nuovi tribali. Sono l'antico segno polinesiano di protezione, aggiornato ai nostri tempi.
Per i polinesiani i tatuaggi non sono mai stati un mero ornamento. Essi definiscono il ruolo di ognuno nella società, indicano l'identità, il mestiere, le battaglie vinte e gli uomini uccisi dai singoli membri di una tribù. Inoltre ritengono che il tatuaggio sia come uno scudo che protegge dal dolore fisico e dagli spiriti maligni. Per un adolescente, avere il primo tatuaggio segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta.
È un segno di trasformazione. Il ragazzo non appartiene più a sua madre, è un uomo e partecipa alle attività degli uomini, la caccia, la pesca e l'agricoltura.
I tatuatori polinesiani impiegano un pettine che si chiama nifo. Ogni pettine è lungo da 2 a 5 centimetri e ha dai 30 ai 40 denti. Oggi sono in metallo, ma in passato questi pettini erano ricavati dal becco degli uccelli, denti di cinghiale o cirri di pesce. I polinesiani hanno un legame molto spirituale con la natura e cercano di esprimerlo attraverso i tatuaggi. La tradizione polinesiana dei tatuaggi risale a più di 2000 anni fa. Ma quali sono i tatuaggi più antichi? Negli ultimi 30 anni gli archeologi hanno scoperto mummie tatuate, alcune risalenti a più di 5000 anni fa.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo. Adesso ascolti nuovamente la registrazione.
Buonasera e ben ritrovati a Radio Doc. Vi proponiamo un radiodocumentario dedicato ai tatuaggi, un antico rito tribale praticato in tutto il mondo. Avere un tatuaggio o pensare di farsene uno non è un gesto isolato. Più di 40 milioni di americani oggi hanno un tatuaggio, un numero 4 volte maggiore rispetto a 50 anni fa. Ogni cultura ha le proprie tecniche, molte delle quali dolorose. Faremo un viaggio intorno al mondo alla scoperta dei tatuaggi più antichi, per conoscerli, apprendere le loro origini e capire perché questi riti tribali hanno conosciuto una tale esplosione culturale.
La mia ricerca inizia in quella che è considerata la terra più isolata del pianeta, la Nuova Zelanda. Questa è la culla dei Maori, famosi per l'orgoglioso spirito guerriero e gli eccezionali tatuaggi del volto. Gli inglesi, arrivati qui nel XVIII secolo, cancellarono quasi del tutto questa tradizione unica. Siamo ad Auckland, la capitale della Nuova Zelanda. Gli antichi disegni del volto, nati quasi 1000 anni fa, sono ormai scomparsi. Ma da poco questa antica forma d'arte è stata riscoperta. Il tradizionale tatuaggio Maori, con spirali e linee curve, si ispira interamente alla natura. Ogni disegno ha un significato specifico. Questa tradizione del tatuaggio potrebbe sembrare moderna, in realtà risale a più di 1000 anni fa, quando i marinai delle isole del Sud Pacifico migrarono in quella che oggi è la Nuova Zelanda. I tatuaggi sul corpo si sono evoluti fino a privilegiare il disegno facciale, chiamato moko. Ogni moko comunica informazioni dettagliate sulla persona che lo porta, la sua famiglia e il suo rango. Per le donne il moko è un ornamento. Per gli uomini è il tradizionale segno di riconoscimento dei guerrieri. La vita dei Maori cambiò drasticamente quando iniziarono ad arrivare i primi esploratori inglesi nel Sud Pacifico, alla fine del 1700. Era la prima volta che degli occidentali vedevano dei tatuaggi e rimasero affascinati dai tatuaggi del volto, al punto da arrivare a collezionare le teste degli indigeni come ricordo o merce di scambio per l'acquisto di armi. Alla fine del 1800 i Maori smisero di farsi i moko. Questa forma d'arte scomparve, sopravvivendo solo nei villaggi più remoti. Ma negli ultimi anni si è assistito ad una rinascita del moko. Alcuni giovani li hanno recuperati per onorare i loro antenati ed esprimere l'orgoglio Maori. Il moko è riservato ai soli Maori. Averne uno senza essere Maori viene considerato molto offensivo. Lo strumento tradizionale Maori per il tatuaggio è uno scalpello con la punta piatta. Il disegno viene scavato nella pelle. Quando la ferita guarisce, viene riaperta. Si forma così una cicatrice che viene riempita con inchiostro ricavato da linfa di piante e fuliggine. I riti dei Maori sono molto antichi. Si pensa che i loro tatuaggi siano stati introdotti dalle antiche popolazioni polinesiane 2000 anni fa. Il tatuaggio tribale hawaiano è molto simile al moko neozelandese. Sono entrambi originari della cultura polinesiana, i cui navigatori si insediarono per primi su queste isole. Anche questa è un'antica arte che gli artisti del tatuaggio vogliono riportare in vita. I tatuaggi tradizionali polinesiani sono realizzati a mano, con strumenti ricavati da ossa di animali. Credetemi, sono molto dolorosi. Qui incontro il tatuatore che mi spiega lo stile dei suoi tatuaggi.
I tatuaggi del mio corpo si chiamano nuovi tribali. Sono l'antico segno polinesiano di protezione, aggiornato ai nostri tempi.
Per i polinesiani i tatuaggi non sono mai stati un mero ornamento. Essi definiscono il ruolo di ognuno nella società, indicano l'identità, il mestiere, le battaglie vinte e gli uomini uccisi dai singoli membri di una tribù. Inoltre ritengono che il tatuaggio sia come uno scudo che protegge dal dolore fisico e dagli spiriti maligni. Per un adolescente, avere il primo tatuaggio segna il passaggio dall'infanzia all'età adulta.
È un segno di trasformazione. Il ragazzo non appartiene più a sua madre, è un uomo e partecipa alle attività degli uomini, la caccia, la pesca e l'agricoltura.
I tatuatori polinesiani impiegano un pettine che si chiama nifo. Ogni pettine è lungo da 2 a 5 centimetri e ha dai 30 ai 40 denti. Oggi sono in metallo, ma in passato questi pettini erano ricavati dal becco degli uccelli, denti di cinghiale o cirri di pesce. I polinesiani hanno un legame molto spirituale con la natura e cercano di esprimerlo attraverso i tatuaggi. La tradizione polinesiana dei tatuaggi risale a più di 2000 anni fa. Ma quali sono i tatuaggi più antichi? Negli ultimi 30 anni gli archeologi hanno scoperto mummie tatuate, alcune risalenti a più di 5000 anni fa.
Ora ha un minuto per lavorare sul testo.
Fine della seconda parte.